Radio Arengo, settimanale di libero pensiero, parole, musica, informazione e condivisione, a cura della redazione dell'Arengo del Viaggiatore.
Buongiorno, bentrovate ascoltatori e ascoltatrici di Radio Città Fujiko. Nella puntata di oggi vogliamo spaziare, ci tuffiamo, guardiamo alla notte degli Oscar oltreoceano e oggi c'è con noi Daniele De Maria. Ciao Daniele.
E ciao a tutte e tutti.
E, insomma, il tema del conflitto tra l'arte e il commercio in un settore come quello della cinematografia è per noi un leitmotiv. Non abbiamo ancora sentito il tuo parere, che già da anni sull'Arengo del Viaggiatore in qualche modo in tempi non sospetti affrontavi.
Ma sì, guarda, tutto nasce poi da studi universitari abbastanza casuali e una passione per il cinema che c'è sempre stata, però ecco, un approfondimento su quello che è il conflitto tra arte, fare arte, promuovere arte e business. Questo vale per tutti i tipi di arti, ma in particolare poi sul cinema e sull'industria cinematografica, che all'epoca, quando la presi in esame, era in particolare l'industria cinematografica statunitense, l'industria cinematografica per eccellenza, che era strutturata in un certo modo. Sicuramente è passato tanto tempo, io all'epoca la presi in esame, erano i primi anni 2000-2003, era un mondo completamente diverso, non c'era lo streaming, non c'erano le piattaforme streaming, c'era sì la PTV che comunque aveva un impatto completamente diverso, non c'erano i social, non c'era stato ovviamente il Covid e quindi anche la fruizione delle sale cinematografiche era completamente diversa e insomma era un mondo diverso, ma che comunque per certi aspetti è molto simile a quello di oggi.
Nella puntata di oggi, dopo il primo brano musicale, cerchiamo di esplorare un attimo questo mondo magmatico che per chi come noi ricorda con malinconia le tribune politiche in bianco e nero e se le e usa YouTube per resuscitare le tribune politiche degli anni 70 e degli anni 80, cercare di capire che cosa significa questo legame tra la promozione dell'arte e la diffusione del business cinematografico.
Most of all, you have to hide it from the king. kids cool, cool, cachoo. Mrs. Robinson, Jesus loves you more than you will know. Whoa, whoa, whoa. God bless you, please, Mrs. Robinson. Heaven holds a place for those who pray. Hey, hey, hey.
Allora, Daniele, cerchiamo in qualche modo di distinguere tra che cos'è commerciale, come si fa a definire che un prodotto artistico come un film risponda a dei criteri commerciali piuttosto che non alla libertà espressiva dell'autore.
Ma sì, Tobia, ma intanto un film è un prodotto. Può essere un prodotto completamente artistico, può essere un prodotto completamente commerciale, può essere tutte e due. E diciamo che l'interesse era proprio questo, cercare di capire quali erano gli elementi tipicamente artistici e quelli tipicamente commerciali o di marketing e come si equilibravano all'interno di un progetto cinematografico, di un prodotto film, tra di loro. C'erano quindi elementi artistici che erano appunto l'attore, la bontà dell'attore, se l'attore fosse stato premiato precedentemente, il giudizio della critica sul film, e poi c'erano aspetti prettamente commerciali, il numero di sale nelle quali il film era uscito, il budget ovviamente, e poi la performance. Ed era lì capire quale di questi elementi, quali di queste variabili incidevano poi sulla performance commerciale del film, cioè quanto il film incassava poi nelle sale, perché ovviamente il ragionamento veniva fatto sulle sale. Poi il mercato ovviamente adesso è completamente diverso, e per valutare la performance commerciale di un film si utilizzano e si vedono altri canoni. Però ecco, la cosa interessante fu che intanto l'elemento fondamentale che più incideva era sicuramente la distribuzione, cioè in quante sale il film debuttava, perché il maggior numero di incassi il film lo fa nelle prime settimane, e in quante sale veniva distribuito. Questo incideva, poteva essere un bellissimo film, un capolavoro, poteva essere un pessimo film, poteva essere una roba di nicchia artistica ma magari distribuita bene e incassare tanto, soprattutto nelle prime settimane. Quindi dietro a un film che abbia successo ci deve essere una strategia commerciale.
E non c'è dubbio che questo che stai dicendo per i film salta anche chiaramente all'occhio, per esempio per la distribuzione dei libri, un mare magnum all'interno del quale evidentemente la capacità distributiva è importante. Su questa base economica quindi si sono innestati i grandi provider quando il mercato si è spalancato attraverso lo streaming. Ha vissuto il suo boom, si è poi assestato dopo il Covid, ma noi prima ascoltiamo ancora la musica di Radio Città Fujiko.
Thank you.
Dunque, da un lato abbiamo visto come siano importanti i driver commerciali nella promozione di un prodotto artistico come un film. Dall'altro è anche vero che tutto l'ampliamento di questo mercato dello streaming abbia generato un aumento esponenziale del numero di film e anche una forte selezione rispetto all'audience e agli investimenti di questi grandi colossi.
Ma questo senza dubbio, c'è un tema che è quello della fruibilità del prodotto film, che negli anni, nei decenni è completamente mutato. Prima c'era la sala cinematografica e poi era codificata la distribuzione sul canale televisivo. Oggi di fatto un film esce al cinema, non fa, nella migliore delle ipotesi, se non direttamente sul canale streaming, e può essere fruito più e più volte dalla stessa persona a proprio piacimento. Però ecco, il tema è la progettualità in ogni caso che c'è dietro a un film, perché comunque di un progetto commerciale si tratta in ogni caso. Può essere poi, può avere poi una valenza più marcatamente artistica o più marcatamente commerciale. Su questo, ecco, credo sia interessante parlare di quello che è l'esempio per eccellenza di film studiato a tavolino come prodotto commerciale, o meglio non film ma serie di film, che è Star Wars, o Guerre Stellari come si chiamava in Italia quando è uscito.
Guerre Stellari, che nasce come film, si evolve come trilogia e a un certo punto diventano tre trilogie e dopodiché parte asintoticamente verso l'infinito.
Di tutto e di più.
Nell'ultima parte della puntata di oggi siamo arrivati, attraverso Guerre Stellari, al tema dei temi relativamente all'arte e al business cinematografico. le serie televisive, che ai nostri tempi si chiamavano telefilm e che io faccio fatica a guardare perché preferisco un prodotto che in due o tre ore mi concentra un significato, un messaggio, una storia. Mi rendo conto che effettivamente aspettavamo e ho aspettato per anni con ansia l'uscita, la pubblicazione della nuova puntata di Guerre Stellari, perché vedevo una storia più lunga, la possibilità di dare vita a storie più lunghe. Cosa diversa invece è la pubblicazione di una serie che diventa più, capisco io, come un telefilm, come un intrattenimento prolungato che consente di acchiappare utenti, clienti, spettatori.
Ma la serialità è il tema, e la serie di fatto è un marchio, diventa un marchio a tutti gli effetti, sia esso un film che un telefilm, come si chiamava una volta. E c'è sicuramente una differenza rispetto al passato, le serie oggi sono qualitativamente migliori e pregiate dal punto di vista qualitativo, però ecco, il tema della serialità è al centro. Tra l'altro si andava sul sicuro, l'industria cinematografica, penso agli anni 90 ma anche agli anni 2000, andava ad esempio sul sicuro su quelli che erano i sequel. Tu avevi il numero 2 che usciva e che ti permetteva nelle primissime settimane di fare degli incassi che ti consentivano dei ritorni certi, perché quello andavi sul sicuro, cascavi in piedi, era un marchio già affermato dal film precedente. Cosa diversa sono altri tipi di fenomeni, le cosiddette trilogie, a partire da Guerre Stellari. Qui vorrei sottolineare un aspetto: c'è una condanna negli ultimi anni rispetto alla serialità legata ai film Marvel e sulla loro qualità, il fatto che siano eccessivamente commerciali e che ci sia forse poca arte dietro. Però ecco, tornando a Star Wars, in realtà quello che è tanto amato e tanto preso come esempio, che ovviamente anch'io adoro, amo da nerd quale sono, però ecco, quello è un prodotto cinematografico, è il prodotto cinematografico per eccellenza, studiato a tavolino. Il film che è stato girato, è stato distribuito, ha visto contemporaneamente la progettualità del merchandising. Tutti i gadget che sono usciti non sono una conseguenza del successo del film, ma già prima che il film uscisse, quell'aspetto lì era già stato studiato, ed è forse il primo caso di film che studia a tavolino anche il proprio merchandising. E questo è, diciamo, segnò l'avvio di una nuova epoca e di una nuova fase della cinematografia e dell'industria cinematografica.
Questo quando succede? A che punto di Guerre Stellari?
Qui dall'inizio, dall'episodio 4, cioè il primo episodio che esce, quindi parliamo degli anni 70.
Quindi negli anni 70 siamo già nella modernità cinematografica.
Sì, di fatto poi negli anni 80 poi si consolida, però ecco, sicuramente c'era un prodotto artisticamente valido, sia ben chiaro, un prodotto bello. Lucas era un genio da questo punto di vista, è un genio. Non si trattava però di un prodotto originale, perché comunque la trama di Guerre Stellari riprendeva dei cliché narrativi consolidati. Veniva esplicitamente citata film western, i film di Kurosawa, e preso soprattutto non tanto il tema della fantascienza quanto più il genere fantasy, che però veniva ripulito. Noi pensiamo al fantasy per eccellenza, ad esempio Tolkien, che è molto lento, dilatato, Star Wars che è genere fantasy a tutti gli effetti, però con un ritmo completamente diverso, e studiato quindi già in episodi, perché appunto si parte dall'episodio 4. Ecco, a tutti gli effetti quello era un progetto che nasceva con un respiro amplissimo, e quindi c'era già in mente una serialità ed era un progetto commerciale a tutti gli effetti.
E quindi, stante questa riflessione, l'unica cosa che cambia 40 anni dopo è la velocità, la capacità di produrre in grande serie, per l'appunto, e su scala industriale. È finita la puntata di oggi, speriamo di avervi intrattenuto finalmente con un argomento un po' più leggero rispetto al solito. Grazie Daniele, ti aspettiamo presto in studio.
Ciao, grazie Tobia e buoni Oscar a tutti.
Buon weekend.